Va bene, non si è sentito, ma mi ha detto per favore il microfono, perché poi non si sente niente. Io ho già la voce bassa.
Già non si sente niente.
Ho la voce bassa per un eccesso di autodisciplina, perché sennò tendevo a gridare. Mi sono imposto di parlare più piano, di non gridare. Però nell'impormelo può parlare troppo piano.
Troppa grazia.
Ho passato da un eccesso all'altro. Sì. Io ho bisogno, quando mi si dà l'opportunità di farlo, in queste circostanze specialmente, di prendere degli appunti. Non mi va di parlare a ruota libera, perché ognuno di noi ha delle corpose esperienze, soprattutto alla mia età cominciano ad essere tante, per cui se mi metto a parlare a ruota libera, senza uno schema, senza un programma, finisce, posso parlare 2 ore non avendo detto nulla di quello che pensavo di dover dire. Allora vogliate scusarmi, perché io ho degli appunti, non riesco a parlare a voce libera se non così nelle circostanze che lo richiedono. E una delle cose che alla fine degli appunti regolarmente ricevi è la cosa che ancora non hai segnato, cioè questi appunti non finiscono mai, c'è sempre qualcosa che dovresti correggere e aggiungere, correggere e aggiungere. E pensavo, e questo coinvolge tutti, ma come sarebbe la nostra vita cristiana se per tutto l'anno noi fossimo in questa condizione? Vero? Buono. Se ci potessimo portare a casa questa condizione in cui i mariti sono tutti bravi, siamo tutti bravi, i mariti siamo meravigliosi, le mogli non ne parliamo, le mogli che non mi interrompono, le mogli che non fanno quello che dicono loro, eccetera. I fidanzati sembrano usciti dai college, tutto è armonioso. E cominci a pensare che dovresti avere questo tipo di vita, perché questa è la vita cristiana. Cominci a pensare, hai sbagliato, non deci fissare perché hai sbagliato. Però un posto così serve per ossigenarti, per fare veramente un bel pieno di esperienze spirituali, conoscere una varietà la più grande possibile. Infatti la cosa più straordinaria è fare amicizia con tutti quelli che ti è possibile fare, maschi, femmine, fai amicizia con tutti, apprendi da ognuno quello che ha da dare, da ognuno, anche quelli che apparentemente secondo te non possono darti nulla, che già non possiedi, fai amicizia, parla con loro, acquista un grammo della loro esperienza di vita, della loro esperienza spirituale. Lo so che in queste situazioni ognuno di noi forse ingrandisce un pochino, colora un pochino le proprie esperienze, le racconta un pochino più, poi forse per apparire meno sufficiente degli altri, però è un posto dove ognuno di noi dà il meglio. Ci siamo accorti che quando siamo assieme ogni anno, effettivamente, in questi 8 giorni, noi riusciamo a dare il meglio di noi stessi. E se siamo poco poco onesti, ci chiediamo, ma perché non sono così tutto l'anno? Le mogli che arriviamo là sopra già a priori anni dicono, ma tu perché non fai così tutto l'anno? Quando vai sempre così bevuto, sei la persona, perché non sei sempre così? Non sto parlando di te. Io direi, per la verità non posso dire la stessa cosa perché è sempre su uno standard, però lei mi becca molto spesso. Io ho detto, guarda, è la responsabilità del microfono, il microfono ti gioca degli scherzi così di un certo tipo, perché ti impone l'autocontrollo, ti impone il fatto di dire, magari ti stanno guardando, è meglio che tu parli in un certo modo, ti muovi in un certo modo. Però in ogni caso questi 8 giorni servono per conoscerci, per fare esperienze, per aiutare qualcuno che sembra trovarsi di fronte chissà quale ostacolo, e tu dici, ma come mai, perché sei bloccato nella vita di fronte a questa situazione così semplice da assolvere, da risolvere? E poi invece Sì, vabbè, aspetta, me la piccia. E poi invece scopri che ci sono delle cose che a te sembrano difficili da superare e che altri hanno superato brillantemente. Quindi ci si completa, ma nessuno faccia l'errore di pensare che per i prossimi 360 giorni noi saremo come siamo qui. La capacità nostra risiede nel fatto di acquisire il massimo, accrescere la nostra fede vedendo la fede degli altri, accrescere la nostra fede pensando che veramente e ragionando sul fatto che niente è impossibile per Dio. Se noi parliamo di Dio, dobbiamo agire di conseguenza. Non possiamo trattare Dio in una maniera religiosa. Dio è l'Iddio dell'impossibile. Dio è l'Iddio che ha guarito e guarisce situazioni che sono impensabili da curare. La dottoressa che curava mi diceva: senta, lei la fa troppo complicata la sua situazione. Guardi, ci sono migliaia, milioni di persone depresse nella vita. Ci sono dei farmaci meravigliosi, lei si abitui, lei potrà fare una vita normale, ci sono dei farmaci che dice nel nome di Gesù, non lo voglio. Perché ci sono, ti puoi abituare a vivere nella mediocrità. Forse ho sgranato molto dicendo perché io ci credo adesso, ci credo da quando, da sempre. Si può vivere e si può sopravvivere. Tu devi decidere se devi vivere o devi sopravvivere. Se devi vivere e vuoi vivere, vai incontro a dei rischi. Non puoi piacere a tutti, devi prendere delle iniziative che altri non appoggeranno, non ti crederanno, saranno impopolari, però i risultati saranno buoni il più delle volte. Difatti stamattina, dato il tema al quale dobbiamo attenerci, è quello della identità, eredità e autorità, volevo trattare in una maniera non molto pesante il tema dell'autorità, perché quello della identità e della eredità è stato già trattato, o meglio, l'identità abbastanza e l'eredità se ne parlerà, e viene da quella lettura di ieri di Matteo 16, voi vi ricordate, quando Gesù dice: la gente chi dice che io sia? I discepoli dicono niente, se non Pietro che dice: tu sei il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. Gesù lo guarda e gli dice: beato sei tu Simone, figliolo di Giona, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che nei cieli. E io ti do, e io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Una delle cose, ma lo diciamo per inciso per non farla lunga, una delle cose incredibili è come si è potuto costruire un impero spirituale su una bugia. Voi sapete che questo è un caposaldo della nascita della Chiesa. Gesù ha detto a Pietro ha detto: tu sei Pietro, su questa pietra. Qual era la pietra? Dove era Pietro? Se Pietro fosse stato su una pietra, quella pietra sarebbe oggetto di culto, oggetto di processione, tutti andrebbero a vedere quella pietra, ma tutto ciò che leggiamo nella Bibbia non è casuale, si trovavano dalle parti di Cesarea di Filippi, dalle parti, dov'era? Eppure ci sono ancora persone che pure a scuola hanno avuto buoni risultati, sono laureati, sono persone che hanno un certo ingegno, posizione nella società, che ancora credono che c'è un posto dove Pietro ha ricevuto questo. E sulla base di questo hanno anche sviluppato la teoria della Chiesa visibile, che non è esattamente quello che Gesù ha detto. Io edificherò la mia Chiesa. Qual è la Chiesa di Gesù? Ci sono due Chiese. Una Chiesa visibile, formata da te, da me, da Barbara, tutti quelli che ci vediamo e ci conosciamo, i nomi conosciuti dai pastori, dai responsabili, da tutti quelli che frequentiamo la Chiesa. Quella è la Chiesa visibile. Ma la Chiesa di Gesù qual è? I nomi, chi li conosce? Chi può dire tu fai parte della Chiesa? A La polizia l'altro giorno mi ha convocato per il fatto Banca Alimentare, stanno facendo e continuano a fare delle indagini serrate e monitorizzano in maniera molto forte la vita di tutte le comunità in Italia. Diciamo, però mi tolgo la curiosità, come lei ha chiamato la sua comunità cristiana e non chiesa cristiana? Una bella domanda. Io non ho mai avuto la forza di scrivere sul muro chiesa cristiana, perché per me la responsabilità è talmente forte che tu ti assumi nel definire chiesa quel luogo dove tu sei il pastore, che non mi sono mai permesso di farlo. La nostra è una comunità formata da tante persone che credono nella stessa cosa. Io non sto criticando, non voglio criticare chi questo non l'ha fatto, però se ci riflettete, se tu ti connoti, se tu definisci quel posto dove sei in chiesa, poi ti devi comportare da chiesa in tutto e per tutto. Non puoi far fare al Signore la figura dell'approssimativo. Allora meglio comunità, comunità cristiana Giubileo. Questo è uno dei motivi che ci portano a comprendere quante ricchezze ci sono nella comprensione della parola, che serve per nostro ammaestramento. Tutte le cose che anticamente sono state scritte per il nostro ammaestramento futuro, e siamo qui. E ogni giorno, ogni volta che leggiamo, scopriamo delle cose nuove. Questo è il periodo della riscoperta, grazie a dei pionieri in questo senso, della grazia. La grazia era un argomento che era trattato in una maniera molto marginale, addirittura ignorato l'argomento della grazia. Oggi l'argomento della grazia è addirittura oggetto di critiche da parte dei religiosi, dicono ma sta grazia a tutti quelli, sta ipergrazia, ci sono quelli che parlano di ipergrazia perché sono iper arretrati, e allora essendo iper arretrati non riescono a capire che questo fatto che si sta sconvolgendo un ordine costituito mentalmente provocherà loro dei problemi. Ma un problema maggiore, più bello sarà che si svuoteranno le chiese e si costituiranno dei nuovi gruppi che hanno lo stesso interesse, che hanno di nuovo qualcosa da dire autenticamente. Si esce fuori da un gioco e si entra nella libertà. Ma la libertà cammina al passo con l'autorità. È un argomento difficile da trattare. Voi sapete che la legge, contrapposta alla grazia, è qualcosa che sembra vessatoria, perché la legge significa io devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo. Meglio la grazia, meglio la libertà. Ma se voi riflettete 5 minuti, anche meno, è molto più impegnativo vivere nella grazia quella libertà che viverla nella legge. Perché nella legge, quando tu hai adempiuto quello che è scritto, ti senti a posto. Nella grazia, se poco poco sei onesto, tu sai che quella libertà, quella grazia è costata la vita di una persona. Quella grazia che oggi ti rende libero non è qualcosa che è stata data a buon mercato. È un po' come nella società la democrazia e le dittature si susseguono. Se voi studiate la storia, democrazia e dittatura, democrazia e dittatura, democrazia e dittatura. Perché? Perché a un certo punto l'uomo non riesce più a vivere nella libertà della democrazia e ha bisogno e invoca un'autorità superiore, come accadde ai tempi dei giudici, quando dice, il popolo era talmente sfrenato che ognuno faceva quel che gli pareva comodo fare, utile fare. L'uomo non riesce a gestirsi. Allora invoca l'autorità, l'autorità che si presenta in una maniera costruttiva e buona, a un certo punto degenera e allora l'uomo invoca la democrazia, si stava meglio quando si stava peggio. Ma nello spirito, nelle cose religiose, è la stessa identica cosa. Noi non possiamo abusare della grazia, perché la grazia è il massimo senso della, posso dire, intelligenza. Cioè tu hai capito la condizione di benessere nella quale Dio ti ha posto e vivi nella grazia. Vivi da persona immatura, vivi da persona incapace, insufficiente, ma vivi appoggiato e giustificato
e la magia da qualcuno che era ed è maturo, sufficiente e giustificante chiunque. Ed ecco perché vivere nella grazia molto spesso ti commuove. Dice, ma io non sono a questi livelli, io non meritavo, ma non lo dici in una forma religiosa, lo dici con una consapevolezza di una persona matura. Signore, ma veramente tu hai dato la tua vita per me, per uno come me, e te avevo io. Io ho conosciuto il Signore nel pieno di una devastante crisi di depressione. E molto spesso mi fermavo e dicevo, Signore, ma veramente tu sei morto per uno come me? Veramente? Ma se io faccio pena a me stesso, io mi guardo allo specchio, ho pena di me stesso. Non scommetterei 10 lire sul mio futuro. Non so se in giro di poco tempo addirittura morirò, e quando dovessi morire ognuno dirà, perché è morto? Dice, non si sa, era depresso, morivo. Ma era normale che io morissi. Cioè io mi aspettavo che da un minuto all'altro, da un giorno all'altro morissi. Non avevo più niente da dire. Avevo una bellissima famiglia, un bellissimo lavoro, ottimi rapporti con tutti i parenti, amici, conoscenti, ma ero completamente svuotato. Non avevo niente da dire. Io avvertivo che c'era tanto da dire in me, ma non riuscivo a mettere ordine in questo pazzo. E questo mi esauriva, e poi la dottoressa che mi dava una buona mano diceva, lei non faccia la persona complicata, perché ci sono dei farmaci meravigliosi oggi che aiutano, lei può vivere sempre tutta la vita con i psicofarmaci, Prazene, Enne, Lexotan, guarda tutte queste, se vuole le faccio l'elenco completo, infatti io quando vedo questi farmaci un pochino li guardo, li conosco, li conosco a te, quindi questi giorni servono per guardarsi dentro, per scoprire sempre più chi siamo. Noi non smetteremo di scoprire chi siamo, perché per ogni età, per ogni periodo che attraversiamo, noi scopriremo di noi stessi delle cose nuove che non sempre non ci piacciono. A volte ci meraviglieremo del fatto che avevamo delle qualità e non ci eravamo accorti di averle. È una vita, diciamo, di conquiste, di scoperte, e fa parte di quello di cui abbiamo parlato poc'anzi. Tu puoi dire cacambamo, domani è un altro giorno. Uno dei concetti più brutti che ho sentito nel posto poi dove sono andato, dove il Signore mi ha mandato, in questo paese sentivo molto spesso la parola, ma non so quanti capiranno in siciliano, munna stato, munno è, lassa stare, munna stato, munno è, lassa stare. Passa stare. E passano anni, lustri, secoli, e le cose rimangono come sono. Ma che significa lascia stare? Se tu puoi intervenire nella situazione, perché non lo devi fare? E quando lavoravo in banca mi capitava la stessa cosa. Io dirigevo un ufficio e c'era quello che diceva, ah, perché mamma, lei è camorrioso proprio. Ma se si è fatto sempre così, ora viene lei che vuole cambiare cose. Avete fatto così? Non mi interessa, poi ci sono io, cosa facciamo diversamente? Perché potevo andare avanti, tutto può andare avanti, noi possiamo rimanere in questo mondo, facendo finta di non aver ascoltato quello che Corrado ha detto in conclusione. Non preghiamo per un risveglio, a risvegliamene noi. Che preghi per un risveglio? Se dormi dalla mattina alla sera, ma al risveglio da noi. Ma per essere liberi ci serve autorità. Se qualcuno ti minaccia, tu gli devi far capire che ha sbagliato il indirizzo. E noi abbiamo un nemico. Sei d'accordo che abbiamo un nemico? Sì. Anche il pensiero negativo è un nostro nemico. Viene e cerca di farti a pezzi. E ti attacca sempre dove tu credi di essere più forte. Tu credi di essere preparato, tu credi di essere una persona, adesso ti faccio vedere, e capita qualcosa che ti mette in crisi. Lui non ti attacca dove tu sei più forte, ma ti attaccherà sempre dove tu sei più debole, perché sa che lì ti può fare del danno. E noi siamo chiamati non solo a difenderci, ma ad attaccare. Ma andiamo con ordine. Quindi, se dico la parola autorità, cosa ti viene in mente? Ah, mi rivolgo, non dico a quelli con i capelli bianchi, perché non ne avete nessuno, sono l'unico che ha dei capelli bianchi. Se dico autorità, cosa viene in mente? Noi siamo usciti da una seconda guerra mondiale dove parlare di autorità, la prima cosa ti vengono in mente le divise militari. Le morti, i campi di concentramento, l'autorità, l'associ a questo, un po' come quando fai la preghiera e dici: Signore, sia fatta la tua volontà.
La protezione.
Quando dici sia fatta la tua volontà, cosa pensi? A una cosa buona? A Signore, sia fatta la tua volontà. Aspetta, non picchiare troppo forte, mi faccia male. Diciamo la verità. Quando tu dici, Signore, sia fatta la tua volontà, cosa ti viene in mente? Una cosa buona o una cosa poco buona?
Una cosa
buona.
C'è una grande maturità. Va bene, mi arrendo. Ma normalmente quando si dice sia fatta la tua volontà, Signore, anche se devo passare attraverso una malattia, un'infermità, una disgrazia, Signore, ma tante cose. Non è detto nel giusto modo. Noi non lo pronunciamo e non lo viviamo nel giusto modo, Signore, sia fatta la tua volontà, perché io so che la tua volontà per me sarà sempre la cosa migliore.
Amen.
Non lo diciamo mai. Con la maturità poi arriviamo a capire che la volontà di Dio per noi è buona, facettevole e perfetta. Non vi conformate a questo modo di vivere, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza,
sì.
Tu devi fare l'esperienza, tu non puoi vivere dalla testimonianza di fratelli e sorelle, tu devi fare la tua esperienza, devi vivere per esperienza qual è la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio per te.
Amen.
Perché fino a quando ascolti gli altri ti sembra tutto così semplice, ma non ti produce un risultato, ma quando tu lo sperimenti, allora dici, è così. L'autorità quindi si è fatta una cattiva fama, è vista come il demonio. Non parlare di autorità. Autorità, per cortesia, qui c'è tutta la sigla che io qui non voglio neanche ripetere, che la mente umana associa all'autorità. Ma noi siamo cresciuti in una famiglia dove l'autorità c'era ed era nostro padre. Io capisco che ci sono moltissime famiglie dove non si può neanche parlare del padre, dei danni che ha fatto. Quindi se non lo dicessi sarei incompleto. Ma noi non possiamo guardare l'aspetto deteriore di questo fatto. Noi dobbiamo dire con autorità, la casa mia c'era. Quindi questo ti giustifica poi l'ordinamento della società dove ci sono delle autorità. Avrei molto da dire su questo, ma non lo diciamo, soprattutto in questo tempo. Cioè, tu hai bisogno di un'autorità, non puoi decidere da solo l'andamento, l'andazzo della vita, delle cose. Eppure, anche se l'uomo l'ha usata male, la usa male l'autorità, l'autorità è un bisogno vitale. Gesù aveva autorità? Cosa dicevano le persone di lui? Cosa dicevano le persone di Gesù? Lo guardavano e dicevano: quest'uomo parla come un uomo avente
autorità.
Noi parliamo sempre della compassione che Gesù aveva, della misericordia che Gesù aveva visitato. E grazie a Dio, è vero, vedremo come questo deve prevalere, ma è un mix, è una miscela dove la misericordia e la compassione devono sempre trionfare. Ma non possono prescindere dalla autorità. Gesù aveva autorità. Gesù parlava con le forze del male e non facevano tanti discorsi. Le forze del male dovevano andare via alla sua presenza. Non aveva sempre compassione, non aveva sempre misericordia, ma aveva autorità. Oggi quello che si è perso, non si sta perdendo, si è perso anche nelle chiese e il concetto.
non capire che chi è chiamato a farlo deve esercitare questa autorità, perché altrimenti ognuno fa quello che vuole, giusto? Allora la compassione, la misericordia è quello che ci spetta, perché per eredità noi vogliamo crescere, essendo guardati con misericordia, essendo guardati con compassione. Dobbiamo anche fare qualcosina noi, perché quando saremo noi dall'altro lato ci accorgeremo che se questo non c'è non si perderà più niente, anche le cose buone si perderanno. Spero di riuscire a toccare dei ricordi vostri, dei convincimenti vostri, di far capire meglio che cos'è l'autorità, la giusta autorità. E possiamo dire che Gesù aveva la giusta autorità, ma non è che non aveva autorità Gesù. Il padre o lo fa o non lo fa. Il padre non può lasciare perdere tutto, non può lasciare correre sempre. Ha la compassione, ha la misericordia, capisce che un ragazzo che sta crescendo ha i suoi diritti anche biologici, ha bisogno di maggiore spazio, di maggiore comprensione, ma quando si va al di là del consentito, il padre deve esercitare questa autorità, che quando poi troverà nella società questa autorità si meraviglierà. Invece in questo modo poi esce dalla famiglia, c'è l'autorità. Entra nella società, certo, e quando sarà chiamato a essere lui stesso, la stessa autorità, saprà cosa fare. L'autorità è una cosa, è un bisogno vitale. Le società si spaldano, parliamo delle chiese, si spaldano per mancanza di autorità, perché o ci sono persone che ritengono che tutto il gregge è suo, personale. Mi interessa, ti sei, comando io, io sono il pastore, tu devi fare per di tutto. Oppure, al contrario, la libertà, non dobbiamo essere liberi, non dobbiamo prendere conto a nessuno. Il Signore conosce i suoi, il Signore sa, il Signore vede, e non si capisce niente di questa storia. Tutto è una questione di mix, equilibrio. È Gesù che ha detto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma perché quando diciamo questa frase pensiamo solo a una cosa, cioè la bellezza di essere liberi? In nome della libertà sono morti milioni di persone, perché noi oggi siamo qui per difendere questa libertà. E molto spesso non si insegna neanche nelle scuole questo. Per difendere la libertà sono morti milioni di persone, perché noi oggi possiamo godere del sacrificio di persone che sono morte per la Normandia, tutta l'Europa, quello che accadde per conquistare la libertà. Voi conoscerete la verità, che la verità è la verità. Ma di cosa è composta questa libertà? Cos'è la libertà? Che significa essere liberi? Credo che a nessuno passi per la mente che essere liberi significa io posso fare quello che voglio. C'è qualcuno che pensa questo? No, veramente. Non puoi fare quello che vuoi. Sei il papà, sei il padre, sei il capo di un'organizzazione, sei il pastore della chiesa, un responsabile della chiesa, ma non puoi fare quello che vuoi. Quella non è libertà, quella è totale immaturità. Genererai dei figli immaturi. Quando devi dire le cose, la Bibbia dice dite la verità, ma ditela con amore. Capisco che spesso non ci riusciamo a dire le cose con amore. Io ieri ho dovuto alzare la voce, mi dispiace, mi scuso con quei ragazzi che erano fuori, che parlavano a predicare, ma fuori c'era la cazzata. Capisco che non ci sono riuscito a dirlo con amore. O le mani o il blu. Era un momento molto bello, molto intimo, dentro stavamo godendo una certa comunione con lo Spirito Santo, e di là si teneva a risare, non lo facevano apposta, ma lo facevano. Per un attimo si sono distratti. Quindi non è che tu vuoi esercitare l'autorità con violenza, però a volte non si capisce, lo devi dire, sì o no? quello che manca probabilmente è proprio l'autorità, perché anche nelle chiese sta accadendo la cosa che si sta buttando via il bambino assieme all'acqua sporca. Oggi si usa molto questa frase, che io si è buttato nel segno del genere, l'acqua sporca e il bambino, e nella fretta si è buttato via anche il bambino, non solo l'acqua sporca, nel senso che ci sono delle abitudini nelle chiese evangeliche che vanno conservate, non sono da eliminare anche quelle. Nella fretta si butta via tutto, conserviamo le cose buone che ci sono, e sono tante, perché se vogliamo buttare via tutto poi diventa molto difficile costituire qualcosa di nuovo. Insomma, le assemblee, le chiese dovrebbero essere oggi formate, ma credo che andremo verso questa direzione, da persone che siano capaci di pensare, ecco, una cosa da scrivere: gli interessi della chiesa vengono prima dei miei interessi. Quando quello che vuoi fare cozza con gli interessi della comunità della chiesa, li devi abbandonare, anche se sono buoni. Gli interessi della chiesa devono prevalere sui tuoi interessi. Se tu vuoi fare un corso, per esempio, di apprendimento delle scritture a un certo livello, ma sai che assieme a te ci sono 8-10 persone che non hanno avuto le opportunità di studio che tu, non puoi pretendere che si facciano degli studi al tuo livello. Tu devi cedere all'idea che in mezzo ci sono persone che non sono capaci di comprendere quello che tu comprenderesti, e quindi ti dovrai adattare a questo, perché gli interessi della comunità devono venire prima dei tuoi interessi. Poi tu a casa tua puoi fare i tuoi studi personali, puoi andare a unirti ad altri che fanno degli studi più approfonditi, li fai nella dovuta sede. Abbiamo provato a fare almeno dell'autorità, abbiamo provato, ma con quali risultati? Noi tutti abbiamo bisogno di un'autorità sopra di noi, perché questo ci protegge. Tu non puoi andare a fare il pastore da qualche parte se non sei stato mandato da tutti, perché essere mandati ti copre, ti dà una copertura spirituale. Allora tu hai la spinta, il desiderio di farlo, ed è una cosa buona che tu ce l'hai, ma devi pensare che non ti puoi e non ti devi mai mettere in una posizione dove Dio non ti ha messo, anche se sei un genio della predicazione, dell'insegnamento. Cerca sempre una copertura, non hai un pastore, cerca un fratello, non so, qualcuno che ti possa veramente coprire, possa dire: io prego per te, io che sento da parte del Signore di darti una copertura spirituale. Deve essere all'altezza di fare questo, ma non lo fare da solo, perché pensi che sia buono farlo, non andranno bene, anche se hai tutte le qualità per riuscire. Cerca una copertura, non ti prendere un'autorità che non ti è stata data, prendi solo quella che ti è stata conferita. Quindi noi abbiamo provato a fare a meno dell'autorità, ma non vale il risultato. Diceva Gesù, parlava e agiva come uno avente autorità, e quello che dobbiamo capire bene è come si esercita l'autorità, facendo sempre prevalere la misericordia, la compassione, che è quella che Gesù ha fatto prevalere guardando a noi. È stato, guardate quanta bugia c'è nel fatto di dire, pensando di essere accettevole, Dio, Signore, io non sono te, io non sono te. Abbiate sempre diffidenza di chi dice: Signore, io non sono degno. Quando uno vi dice: Signore, io non sono degno, sentite, ma dai, Signore, non sono degno, abbiate paura, perché mi somiglia molto a una persona che ho conosciuto quando ero a Trapani, dove mi avevano trasferito per servizio per 2 anni. Io sapevo che era la persona che mi stava davanti, e io gestivo la contabilità che lo riguardava in quel tempo. E lui aveva un piccolo problema, si presenta davanti a me e mi dice: io so me,
sono nelle sue mani.
Non sono soltanto da lei mi dice solo di cosa mi bisogna, ma in Dio lo trovo.
Persone che vogliono apparire umili sono le persone più pericolose che esistono al mondo. L'umiltà è, scriveva William Sanderson, pastore protestante inglese, l'umiltà è una onesta valutazione di se stessi che rende l'uomo più desideroso di ascoltare e di parlare, più portato all'ammirazione che alla critica. L'umiltà non significa tu ti abbassi da vedere in cui sei. Tu sei quello che sei. L'umiltà è una onesta valutazione di se stessi che rende l'uomo più desideroso di ascoltare e di parlare, più portato all'ammirazione che alla critica. Ma quello che sei, sei, non dire sono nelle sue mani, l'uomo che comandava una città e una barca. Hai paura, la persona ti dice così, che è successo? Che se ci qualcosa devo comandare? La vera umiltà si vede da altre cose, non dall'atteggiamento. Come parlavo qui del bambino che vede nel padre l'autorità, colui che è capace di proteggere e di aiutare. E da grandi abbiamo ripensato a questo, a chi ha avuto autorità su di noi. E molto spesso ci è capitato di scuotere la testa e dire aveva ragione lui. Molto spesso. Avevamo pensato di aver subito un'ingiustizia, una soverchieria, e invece chi ci voleva bene stava facendo qualcosa che era nel nostro interesse, abbiamo detto aveva ragione. Dio ha sempre ragione. Quando Dio ci dice di fare una cosa, anche se noi non la comprendiamo, se lui ce lo dice, è la cosa migliore per noi. E ne vedremo i risultati entro breve tempo. Perché lui ci ama. E l'amore si esercita anche attraverso la correzione, e nessuno può modificare questo assunto, è così. Perché se tu vuoi amare una persona, non la vuoi correggere mai, tu non la ami quella persona. Perché quella persona godrà di questa autorità, un'autorità equilibrata, un'autorità paterna, un'autorità consapevole, un'autorità compassionevole, misericordiosa, ma autorità è. E ripeto, spesso ci siamo detti, hai ragione, io voglio, mio padre un giorno mi ha lavato, mio padre parlava pochissimo, io ricordo pochissime conversazioni con lui, pochissime. E un giorno di fronte alle mie continue lamentele di come le cose vanno male, questo va male, quello va male, quello va male, quello va lungo, quello va chiuso, quello va chiuso, mio padre mi ha guardato e ha detto basta. No, ma perché non è vero? Sì, è vero. Allora fai una cosa, alle prossime elezioni ti presenti tu. Mettiti in gioco tu, vediamo cosa sei fare. Ma basta da fare male alle persone. O credere che sono tutti degli incapaci, degli imbecilli. Fatti avanti tu. Mi ha ammazzato. In quel momento mi ha schiaffeggiato quando mi ha detto tanto bene. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, a volte ho preso le facciate mostruose, ma mi sono sempre messo in discussione, sempre messo in gioco. Quando mi capitava di criticare, capita a tutti, il pastore, la persona che era davanti a me, riconoscendo che forse avrei potuto criticare meglio di lui, forse era meglio che studiavo un pochino di più per non commettere quegli errori tra condizionale e congiuntivo. A me, sentivo questa voce di mio padre, diceva, sì, fallo tu, mettiti tu a sua cosa. Va bene, non sbaglierai i condizionali congiuntivi, ma fallo, vediamo cosa stai facendo. E l'ho fatto. Il Signore mi ha consentito di farlo. Ho capito quanto grande è la responsabilità di essere un esempio, di essere una guida, di essere un punto di riferimento, perché ti accorgi che non sei molto spesso né un esempio, né una guida, né un punto di riferimento.
Gesù. Perciò mi ha fatto, mi ha dato la più grande lezione di vita che si può pensare. Basta! Come basta? Non è vero? Sì, è vero, fallo tu. Fallo tu. Fallo tu. Prima di criticare gli altri, chiediamoci onestamente, ma io al suo posto, cosa avrei fatto? Cosa farei? E se autenticamente costruttivo, vai dalla persona interessata, perché mi permetti di dire il mio, di darti il mio parere su questo argomento, è una cosa benedetta, una cosa seria, una cosa santa, che se tu hai davanti una persona seria, dirà, sai, voglio ringraziare, veramente, non ci avevo pensato, mi sarà di grande aiuto, grazie. Questo è vivere nella autorità, è un modo di autorità, e questo ti fa progredire. Questo l'ho già detto, ma lo voglio ripetere. Molte persone, quando parliamo del padre che li evangelizziamo, padre ne ho avuto già uno, ne ho abbastanza. Non tutti hanno avuto la gioia di avere dei genitori come io ho avuto, come voi avete avuto, molti di voi hanno avuto, molti non hanno avuto abbastanza. Quindi quando tu cominci a parlare del padre celeste, persone diventano una persona, una ragazza mi ha avuto sempre, io padre ne ho avuto uno e mi è bastato. Ho subito di tutto per questo padre, cose inenarrabili, non è vero. E lì bisogna avere il Signore di Dio tutta la sapienza del mondo per riuscire a far capire che stiamo parlando di un altro padre, di un padre celeste. A me è stato riservato il più grande privilegio che un uomo può avere. Io ho perso il mio padre terreno e ho trovato il mio padre celeste dopo pochi mesi, perché io non andavo neanche in chiesa, non sapevo neanche chi era Dio. Ci sono cose scritte sui libri. Ho conosciuto Dio tramite il Vangelo e spesso ho riflettuto su questo. Io ho perso il padre terreno, dopo pochi mesi ho trovato il padre celeste. E nel confronto mio padre è uscito molto bene da questo, perché lui era un padre terreno, ma ha saputo fare quello che ha fatto. Vogliamo oggi credere che quando non siamo capaci, non siamo all'altezza, il Signore ci tranquillizza e ci dice non avere paura, non avere paura, questa non è una battaglia tua, è una battaglia mia. Che c'entra con l'autorità? C'entra per il fatto che tu non puoi prenderti l'autorità dove è inutile prenderla, perché è qualcosa di molto più grande di te. La scrittura ci aiuta a comprendere questo, ci sono molti passi che parlano di questo. Non ti tuffare in battaglie che sai in partenza che non puoi farcela. La battaglia di Giosafat fu una battaglia di questa. Quando Dio dice a Giosafat, rimanete fermi e vedrete la liberazione che io vi darò. Però disse anche qualcosa che spesso non si legge o si legge di prima, voi presentate. Tu devi essere sempre attivo, cioè l'atteggiamento che non è del tutto passivo, è attivo, ma non puoi prendere parte a quella battaglia, perché è una battaglia di Dio, sarà lui a combattere le battaglie che noi non riusciremo, non solo a combattere, non possiamo vincere, è qualcosa di gigantesco per noi. Ora, quando manca un'autorità a cui riferirsi, prima o dopo, si avverte proprio la sua mancanza. Quante volte abbiamo sentito dire mio marito è una brava persona, però io vorrei un uomo. A me è capitato da marito, da pastore, da pastore sentire spesso questa cosa, dai, non voglio dire,
Non c'è niente da dire contro mio marito, è una persona per bene, una persona meravigliosa, ma io vorrei un uomo, io non so cosa vogliono dire con questa parola, cioè lo so, potrei intuirlo, ma non voglio né saperlo né intuirlo, ma si sente dire, ognuno di voi l'ha sentito tra parenti, amici, conoscenti, mio marito è una persona, vorrei un uomo vicino. E molto spesso questa frase descrive la mancanza di autorità di famiglia, come marito, come padre, come uomo, come persona responsabile. E allora senti queste affermazioni molto forti, sì, mio marito non c'è niente da dire, ma io vorrei un uomo. Cosa sottintende questa frase? Certamente si aprono scenari molto, molto ampi su questo. Ma quante volte l'abbiamo sentito? Quante? Sì, è bravo, no, non c'è niente da dire, no, bravo, è meraviglioso. Ma io ho visto un uomo che non è che ti vuoi dire cosa vuol dire? Ascolti e basta. E c'è tanto che ti sia stato detto, che sia stato regalato un segreto del cielo. Mio marito è bravo. Ma io vorrei un uomo. Amici, va bene. Oppure ci vorrebbe qualcuno capace di aggiustare le cose, qualcuno in grado di spiegarmi le molte cose che non riesco a fare. Questo si sente dire, lo diciamo forse noi stessi, ma questo è quello che fa per i credenti il Signore. Il Signore ci rivela le cose nascoste. È sufficiente che tu ti siedi un attimo e tu lo sia. Io oggi decido che da qui non mi muovo se tu non mi spieghi se tu non sei. Io non ho capito, non riesco ad andare avanti, mi sono abbandonato, c'è qualcosa nella mia vita che si è bloccata, non lo so, mi persi. Questo è capitato quando mi sono convertito, ho preso le chiavi, mi ricordo il gesto del Signore, guida tu perché io mi persi, non so dove sono, non so dove andare. E il Signore ti rivela chi sei, qual è la tua eredità, qual è l'autorità sua, l'autorità di Dio ha dato. Tu cominci a leggere le leggi, Dio gli ho dato l'autorità di calpestare scorpioni, serpenti, tutta la potenza del nemico, nulla potrà fargli del male. E tu guardi tutte le pillole e i sciroppi che c'è sul tuo nero e sul copre. E io sono quello da chi sei. E te lo ripetono, te lo rimugini, sei meraviglioso, io gli ho dato l'autorità a me, sì, a te. Io vi ho dato l'autorità di calpestare scorpioni, serpente, tutta la potenza del nemico. Mai sottovalutare il nemico, mai, perché è forte, veramente, è potente. Gesù l'ha detto. Nessuno si scherza, dice, allora io metto sotto i piedi, sì, metto sotto i piedi, mettiamo sotto i piedi. Tu ti devi comportare come lui dice, tu devi credere che lui sta combattendo le sue battaglie, non lo sottovalutare, perché ti fa a pezzi, ti fa a pezzi. Tutta la potenza del mondo e nulla potrà farvi da lui. E crescere con questa medicina sostituisce le medicine di guene, rexotan, brazene, tutte di azepam, tutte di benzo di azepinestra. Mi hanno inventato per allattare il cervello così che non pensi più. E se forse sei sedato, ma io avevo bisogno di dormire, dobbiamo uscire. Mia moglie era santa. Dobbiamo uscire. Sì, aspetta, usciamo. Mi dai 10 minuti, faccio un po' sì, ne usciamo. Era a benzo di azepina che prendeva, prima sempre sono, sempre da dormire. Sì, ora usciamo. Stasera abbiamo preso un avviso, ma mi sento già stanco, per favore, ed era la mia amica, era questa, che è una persona dinamica, che ha sempre amato vivere nella vita, con tutte le mie paure, ieri, non si più, ma ieri, non con l'ascensore prendevo io non prendevo neanche l'ascensore. Se ci sarà tempo per raccontare, parlerò solo della mia testimonianza, non mi basterà un taccuino di appunto, non mi basterà. Allora il Signore mi ha guarito e sono andato all'ascensore da solo, un po'
dove era l'energia elettrica, l'ho bloccato io, non aspettavo che si bloccasse, l'ho bloccato. E allora, ah, perfetto. Ci parlava con la paura, ci parlava come fosse una persona, bloccavo l'ascensore.
E io sono arrabbiato, non aspettavo l'ascensore.
No, c'erano i commessi, piano per piano, mi vedevano e mi dicevano, oh figlio, ma lei ce deve spiegare oggi che sta facendo.
Sono indeciso.
Sono io il capo ufficio, sto verificando se funziona. Sto andando in tesoro, che c'è il tesoro? Il tesoro è sotto il livello della strada, ma non così tu sai dove è. Quello è stato lo scenario, impressionante. Sono entrato lì, c'era il condotto dell'aria condizionata, un botto di pazzo, sei piano, tutte le persone, che sono piano, e mi sono chiuso dentro da solo. Al primo saluto me l'ha dato un topo che perlomeno era tanto. Appena mi ha visto su. C'è neanche per te, fatto annunciare perché lui no. Sono andato là dentro, ho cominciato a gridare con tutta la mia voce, tanto non mi sentivo nessuno. Io sono qua, tu non mi puoi più toccare, il Signore mi ha guidato. Tu lo capisci che non mi puoi più toccare, non mi puoi più toccare! Ho cominciato a gridare, in onore che mi sono liberato i polmoni. Io ho paura anche a prendere l'ascensore, mi sono andato a chiudere il tesoro. Perché la strategia, scusate, mi prendo altri due minuti poi vi metto. Forse sono stato anche un lungo, non ho visto. La strategia che il Signore mi ha dato è quella di andarmi a cercare le cose pericolose. Dove avevo subito delle sconfitte, io poi ci sono tornato. Perché un altro potete dire, però non ci scherzare con l'ascensore, veramente questi blocchi rimangono. No, io apposta per andare. Mi sono andato a cercare tutte le situazioni dove avevo preso degli schiaffoni tremendi. E ce l'avevo apposta. E andavo a dichiarare a chi credeva di essere il padrone di quella circostanza, di quel luogo, ci sono io sono un figlio di Dio. Io posso andare un. Nessuno può far farmi del male. Questo luogo non ti appartiene più. E tante altre cose. Quindi per chiudere possiamo dire che l'autorità garantisce la libertà. Tu sei libero, ma c'è un'autorità. Ma la libertà ha bisogno dell'autorità. Quando manda o l'uno o l'altro, questa è la fine. Oggi tutti vogliamo la libertà, ma chi ha il coraggio di desiderare anche un'autorità? Noi vogliamo l'autorità, ma per gli altri, non per riguarda. Una volta una comunità ho iniziato dicendo oggi vi parlerò della categoria di persone veramente insopportabili. Quando si sono per qua dice sono discendente, venuto a parlarci perché sono venuto a parlare delle categorie di persone insopportabili. Gli altri. Insopportabili. E noi facciamo la posta. Hanno la cittadina, quindi siamo noi. E è un piacere vedere che qualcuno è molto interessato in questi. Giorni si parla e si parlerà molto, molto meglio che non potrei farlo io sicuramente del regno. Ma per chiudere, si può immaginare un regno senza autorità? Lasciamo così. Un regno senza autorità. Meglio? Sì, dico.
Come capire, è successo, è chiaramente passato un tanto tempo dove chiaramente mi sono messo in discussione, mi sono fatto molte domande, però credo che siano alcuni momenti dove tu capisci che, parlo a livello spirituale, un'autorità non ha più l'autorità sulla tua vita, comunque non senti più l'autorità di una persona sulla tua vita e riconosci un'altra persona, comunque un'altra autorità sulla tua vita, perché semplicemente, probabilmente ti senti capito, ti senti amato da un'altra parte e non ti senti più in questo modo dalla persona che tra virgolette è stata l'autorità per tanto tempo, perché magari, ecco, credo che ci siano delle basi di amicizia, di amore, di comprensione per fare in modo che tu possa riconoscere l'autorità di una persona, non la posizione di una persona. Credo che avete capito il senso di quello che voglio dire, no? E questa, la mia domanda è questa.
Nessuno è immune dalla possibilità di deluderci. Tutti possono deluderci. Tutti. Nessuno è escluso. Allora noi diciamo che la nostra fiducia nel Signore, che è l'unico che non ci potrà mai tradire, è fare. Però, se mi consentite, diventa anche molto comodo dire questo. Diciamo la verità. È molto comodo. Noi non sappiamo, noi non vediamo, noi crediamo, non è qualcosa con cui ci possiamo confrontare giornalmente come una persona. Quando una persona nella quale abbiamo riposto la nostra fiducia non trasmette più a noi quel senso di autorevolezza, di autorità che è giusto, noi lentamente, secondo come la vedo io, dobbiamo cercare altri sfogli, altre vie, dobbiamo cercare un sentiero dove incontrarci, dove avremo di nuovo la possibilità di recuperare quel rapporto privilegiato che avevamo con Dio, perché c'è la possibilità di inquinare anche il rapporto principale che è quello con Dio, perché riceviamo una cattiva impressione, un cattivo insegnamento, un cattivo sentimento. Io sto misurando le parole, vorrei dirlo veramente, stavo proprio dire così, per cui quello che è buono fare, secondo me, è costantemente chiedere al Signore, in questi periodi che sono periodi di crisi, cosa devo fare. E se le cose sono chiaramente a favore di quello che il cuore continua a dire, la mente continua a dirti, è inutile insistere, devi cercare una alternativa. Tu non puoi rinunciare a quella che è la tua vita, il tuo ministero, il tuo modo su di vendi, in materia da vivere. Ci deve essere una separazione che ognuno di noi si augura non sia mai dolorosa o traumatica. Non si deve andare. Dobbiamo abbandonare forse la famiglia, forse la comunità, forse un gruppo di amici. Dobbiamo prendere la nostra decisione. Perché noi abbiamo il diritto di stare bene, il Signore vuole che noi stiamo bene, il compromesso non ce l'ha nessuno. Il compromesso è qualcosa che fa male, lo puoi sopportare una settimana, un mese, ma se hai una sensibilità, quel compromesso chiederà un conto, vorrà, ti ricorderà sempre, tu l'hai voluto. Io ti avevo avvertito di andare incontro a questo. Tu hai fatto la tua scelta, ho lasciato che tu la facessi, ma qui non è solo che sei dei conti. C'è una straordinaria frase, uno straordinario paradigmatico. Ho letto, quando ho letto i Promessi Sposi, c'è un racconto nella storia di Renzo e Lucia, che si chiama Amore di Manzoni. Tutti voi sapete questo. A un certo punto Manzoni descrive lo stato d'animo di Gertrude, l'amore di Manzoni. Si era dato amore, non dato che lo desiderava, che l'amore veniva aiutato. E Manzoni descrive questa situazione in una maniera straordinaria, che tuttora è dogma nella società. Poiché, dice,
chi nuoce a se stesso nel presente, stanno attenti a un ragionamento di stile di vita, chi nuoce a se stesso nel tempo presente, chi nuoce a se stesso nel futuro per timore di nuocere nel tempo presente, non capisce quanto male si sta facendo. Tradotto, tu lo sai che stai facendo un compromesso e che questo compromesso prima o dopo ti sbatterà così. Tu stai danneggiando il futuro perché al momento non vuoi alterare gli equilibri che ci sono. Ma tu lo avverti nel tuo cuore che non è una decisione giusta per questa vita. E Gertrude dice, ma insomma, era esattamente in questa condizione. Lei sapeva che era sbagliato, diceva ogni notte, per lui che saltava la muda e andava a trovare. Lei lo sapeva, ma non riusciva. E poi prosegue e dice, perché all'idea della mancanza si consolava sempre Gertrude con l'idea di un rimedio. Ma chi nuoce a se stesso nel futuro, tu stai intraprendendo un rapporto con una persona che lo sai che è un rapporto bagaglio, è sbagliato, lo capisci dentro di te, non è buono, prima o dopo scoccherà, ma tu non vuoi troncare quella relazione al momento perché non vuoi alterare la situazione che stai vivendo, ci stai tutto soltanto bene, soffrendo ma ci stai bene, ma stai in uscita nel futuro, è una terminale, è la segno constatato. Prima o dopo qualcuno te lo sbatterà, te lo presenta, dice, tu hai firmato questa sera. Quindi evitiamo per questa becca. Se abbiamo le idee chiare, abbiamo deciso, diciamo, Signore, aspetto che tu mi dia posto bene, ma io la prego questa decisa. Chi muoce a se stesso nel futuro, per non muocere nel tempo presente, non capisce tutto il male che si fa.
Fondamentalmente, anche rispondendo a Gaetano, il nostro problema principale, Gaetano, è che noi abbiamo avuto un insegnamento errato sul concetto anche dell'autorità, non tutto. Il problema nostro è che abbiamo sempre collegato l'autorità ad un luogo, cosa che la Bibbia non fa. La Bibbia parla di autorità, parla di ministeri, ma non parla di luogo, non parla di comunità. La Bibbia dice che Dio ha dato il ministero al corpo, e quando noi colleghiamo il nostro rapporto con l'autorità ad una comunità, automaticamente succede un problema. Quindi se non sono più d'accordo con quell'autorità, me ne vado dalla comunità. Questo significa perderò tutti i miei amici, e che quell'autorità dirà magari alle persone di non chiamarti, di tenerti lontano, di non salutarti, anzi lui è pericoloso, eccetera eccetera. Il problema fondamentale è sempre là, partiamo da una base sbagliata, quindi non dimenticherò mai, mi ricordo che quando ho entrato a far parte di una comunità, lo Spirito Santo mi disse dopo un anno, dovevo affrontare una scuola biblica, dovevo fare delle cose, e io non sapevo che certe cose non mi sarebbero state permesse, e il Signore sapeva che venendo a conoscenza di questo mi sarei arrabbiato tantissimo. Lo Spirito Santo un'ora prima di sapere la notizia lui disse sii sottomesso. E dicevo sì, io sono sottomesso, l'autorità. E mi ricordo che dopo un'ora arrivò questa notizia che mi mandò in tilt, ma lo Spirito Santo non aveva parlato prima, il Signore disse sii sottomesso per il tuo bene. Non potrò mai dimenticarlo. Qualche anno dopo, il Signore mi disse, ora è tempo di dipendere da me. E me lo disse proprio qualche ora prima, in cui poi quell'autorità mi disse, se tu non fai quello che io ti dico, tu sarai maledetto. La nostra vita è fatta di stagioni. Se noi siamo nati in un terreno, non significa che dovremmo morire. Un ragazzo che nasce in una famiglia e non lascia la propria famiglia è un ragazzo che ha problemi. un ragazzo che vuole stare fino a 50 anni, a 60 anni accanto alla madre e accanto al padre, non prendendosi responsabilità di lavoro nella società, è una persona che ha problemi. E ogni genitore auspica e desidera che i figli che crescono alla fine non se ne vadano, che se ne vadano da casa, ma che diano vita ad un'altra famiglia. Ed è naturale questo. E il padre giudice nel fatto, la madre giudice nel fatto che i figli si sviluppino e portino avanti la propria vita, la propria identità e il nome della famiglia in maniera esponenziale. Allora il concetto nostro purtroppo è che abbiamo sempre collegato l'autorità ad una realtà locale. Oggi ci sono ad esempio i pastori locali, delle realtà locali che, voglio dire, va benissimo, potremmo disquisire quanto vogliamo sul governo della Chiesa, nel senso che il governo oggi attuale che viene applicato alla Chiesa Evangelica non è un governo biblico, non esiste il governo pastorale nella Bibbia, ok? Non è un problema, nel senso che si va avanti perché è stato, c'è stato insegnato in questa maniera, eccetera, eccetera. Il problema sta proprio là, quando vanno a rompersi certi equilibri umani, non spirituali. Quindi lo Spirito Santo ci dà sicuramente la saggezza per saper seguire i conduttori che Dio ha stabilito nella nostra vita. Ci sono momenti in cui Dio dice ora sarò io a condurti. Ma uno scandalo è una cosa che tutti quanti dobbiamo desiderare, che tutti dobbiamo cercare. Essere guidati dallo Spirito Santo, l'autorità non può essere imposta. Nel momento in cui io sono autorità e impongo la mia autorità su di te, io ho perso l'autorità. È normale. Nel momento in cui io comincio a dire se non fai quello che io ti dico, Dio non ti benedirà, io sto perdendo la mia autorità sulla persona, sto dando un'immagine sbagliata di Dio. Non esiste un concetto del genere nel Nuovo Testamento. Non esiste. Dio ha dato dei ministeri al corpo ed è giusto che io possa cibarmi da più fonti, ma è chiaro che padre ne abbiamo uno, anzi uno, padre terreno e padre celeste naturalmente. Potremmo parlare di copertura spirituale, eccetera, tutti questi concetti che sono un'invenzione nostra, ripeto, un'invenzione nostra, ma che non esistono nella Bibbia. Il concetto della copertura spirituale non esiste, è un'invenzione nostra, ma c'è il concetto della sottomissione che è bellissimo perché dovremmo insegnare su questo argomento. Il concetto dell'autorità, come stamattina mio padre ha parlato in maniera meravigliosa, il concetto del seguire qualcuno che per noi è un esempio, no? Paolo dice siate miei imitatori perché io sono lo sangue di Cristo. Paolo parla e dice di Timoteo che è un proprio figlio di fede, che sono questi rapporti che nascono in maniera naturale, in maniera spontanea, ma mai imposti, mai. Paolo ha fatto uno degli errori più grandi quando ha cercato di imporre la propria autorità, quando lui si è dovuto separare da Barnaba, mettendo di lato Giovanni Marco e dichiarando assolutamente che Giovanni Marco non poteva far parte del loro gruppo. E Barnaba gli ha detto, oh, non lo credo. Gli atti degli apostoli segue Paolo, ma è stato Paolo a sbagliare, non Barnaba. Infatti Giovanni Marco ce lo ritroviamo in seconda Timoteo, dove Paolo dice io ho grandemente bisogno di lui. Paolo riconosce il suo sbaglio, riconosce il suo errore, ma a causa di una posizione di orgoglio era una delle più brutte separazioni delle spaccature della storia della Chiesa primitiva. Pensate al ministero di Paolo se fosse rimasto ancora insieme a Barnaba. Barnaba ha creato la Chiesa di Antiochia, mi capite che devo dire, ed è stata la Chiesa con la maggiore influenza nella storia della Chiesa primitiva. Eppure per banalità, a volte per prese di posizione, no, io sono l'autorità. Ci rendiamo conto che alla fine non possiamo stare sotto delle forme di, a volte di manipolazione, purtroppo, però è bello avere persone sopra le nostre vite, o persone, scusate se siamo sopra le nostre vite, e sono, capisco, è il nostro linguaggio, ma avere persone alle quali fare riferimenti, persone alle quali guardare, poter chiedere consiglio, chiedere preghiera, chiedere sostegno, chiedere aiuto, è importante. Il concetto dell'autorità è un concetto talmente bello, ed è talmente bello che è stato purtroppo abusato dal nemico e manipolato da questo punto di vista. Ma chi può dire che non è bello avere un'autorità sopra la propria vita?
Amen.
È straordinario. Avere delle comunità dove poter andare e poter godere la comunione fraterna. È una delle cose, ci sono persone che sono andate in crisi e hanno subito dei traumi incredibili per aver lasciato la propria comunità, per mille motivi, a torto o a ragione, ma è bello stare insieme. Oggi non si ha una comunità, è una comunità temporanea, lo capisco, ma è bello che Dio possa far sorgere più comunità nelle nostre città, dove ci sono uomini di Dio, donne di Dio, ministri di Dio che hanno amore e compassione e che riescono a lavorare insieme, non a gestire il proprio giardino con invidia, con gelosia, ma a collaborare, a lavorare. E questa è la cosa più bella, lavorare con comunità che hanno il desiderio di far crescere i discepoli e poi rilasciarli nel loro ministero, nella chiamata che Dio ha dato. Questo è il regno di Dio. Amen. Giovanni, uno degli esempi più belli credo che sia Giovanni Battista, un uomo che aveva tanti discepoli che lo seguivano, ma arrivato a un certo punto quando disse ecco l'agnello di Dio, tutti i suoi discepoli lo lasciavano e seguivano Gesù. E lui non era geloso, diceva io sono qui per questo, vi sto crescendo, vi sto discepolando, vi sto aiutando ad andare avanti, ma alla fine il mio scopo è che lui sia manifestato. Portare le persone a Cristo, siamo un tramite, siamo un canale, siamo amministratori, non proprietari di nulla, di nulla, di nulla. Alleluia. Meglio rilasciare le persone che non sono d'accordo con noi che dire alle persone, ah se tu non sei sottomesso non serve, tanto se ne andranno comunque. E se ne andranno con delle ferite, con dei traumi. Che bello poter dire, anche se io non sono d'accordo con te. Sarò con te, anche se non capisco quello che stai facendo, però sappi che sarò sempre al tuo fianco. Alleluia. Si impara, impariamo, andiamo a imparare queste cose. Dio ci benedica. E vogliamo parlare un attimo per Daniele. Daniele se ne andrà dopo pranzo, lui andrà a missionare in Cina. È un ragazzo che ha lavorato in Cina per diverso tempo, per delle aziende, come insegnante di inglese, eccetera, eccetera. E il Signore allora gli ha fatto sentire che è il tempo di andare. Ieri gli ho chiesto quanto se ne andrà, lui mi ha detto non lo so. Non lo so. E quindi.
Io lo so.
E quindi vogliamo pregare, vogliamo ringraziare Dio per ragazzi come Daniele per questo coraggio. Un ragazzo potrebbe avere mille opportunità di lavoro, tante opportunità per farsi una vita personale, ragazzi, affetti, eccetera, eccetera. E Dio lo sta guidando in questo modo, voglio dire. E quindi vogliamo pregare per lui, se non andiamo sempre male verso di lui. Se non c'è delle parole per la sua vita per fuori, venite a dare cortesemente. Padre, nel nome di Gesù, grazie per Daniele, grazie per la sua vita, grazie per il suo cuore, grazie per il suo impegno, grazie per la sua dedicazione. E nel nome di Gesù Cristo vogliamo reclamare la tua protezione sopra la sua vita e ti chiediamo di aprire delle porte, Signore, di favore per lui. Padre, nel nome di Gesù, sappiamo che è un popolo che non è
straordinariamente facile vivere in un regime comunista. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù che tu gli dia le giuste parole per poter raggiungere le giuste persone. Apri quelle porte davanti a lui affinché la predicazione del Vangelo possa essere rilasciata, Signore, in luoghi dove ancora non è arrivata. E per questo noi ti ringraziamo per lui, per la sua vita, per come lo accompagnerai, grazie per come lo guiderai e grazie per come lui sentirà in maniera chiara la tua voce per capire quanto rimanere, dove andare, con chi lavorare, Padre. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù.
Amen.
Dio ci benedica, buon pranzo a tutti, benediciamo già davvero tutti i cibi e tutte le bevande nel nome di Gesù. Salutate Daniele.